Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, che questa settimana apre la prima pagina con il problema del bostrico. Boschi a rischio a causa del bostrico, coleottero che vive sotto la corteccia che sta provocando la morte di molte piante. Se non fermato in tempo, potrebbe provocare danni più gravi della tempesta Vaia. La foto che riassume la situazione, che poi viene spiegata all'interno del giornale a pagina 5, è stata scattata a Livinallongo dal dottore forestale Andrea Crepaz. Il fondo di prima pagina è anch'esso a Gordino, lezione di civiltà da due ipovedenti, un fatto da poco accaduto ad Agordo, ne abbiamo parlato anche noi in settimana. Pandemia, Covid, sempre più giovani tra i positivi, l'età media si è abbassata in modo drastico anche sul fronte ricoveri, intanto dal 1 settembre obbligo del Green Pass a scuola e sui trasporti. Morti due alpinisti per essere precipitati sulla Gastuoia e Civetta, e così si chiudono le notizie principali della prima pagina. Entriamo nel giornale, abbiamo parlato appunto del problema del bostrico, se ne parla a pagina 5, anche una fotografia a Gordina che mostra la valle di Garés con tante macchie che appunto segnalano questo problema. Pagina 7, chiesa locale con cittadino onorario di Papa Luciani, lo diverrà il cardinale Beniamino Stella, l'annuncio nella cerimonia del 43° anniversario dell'elezione a pontefice di Albino Luciani. Chiediamo al Signore che possa essere elevato alla gloria degli altari. Questo l'auspicio esplicitato nel corso appunto della cerimonia, ovviamente si riferisce al processo di canonizzazione di Papa Luciani. Aveva 57 anni, è morto Don Francesco Silvestri, docente di psicologia e morale, era stato assistente nazionale del Movimento Studenti dell'Azione Cattolica. Dall'ottobre del 2019 era stato anche collaboratore dell'arcidiacono Don Cesare Larese ad Agordo, Taibon e La Valle. Anche l'Agordino lo ricorda e si unisce a questo brutto, triste momento per la sua famiglia e per tutto il clero bellunese. Andiamo avanti, andiamo alla ricerca delle notizie che riguardano l'Agordino, nella sezione che ogni settimana l'Amico del Popolo dedica appunto alla vallata. Andiamo a pagina 22, APIM, importanti novità per l'APIM, l'associazione dei periti minerari aperta anche a chi non ha il diploma. Eletti i componenti del nuovo direttivo che si riunirà per distribuire le cariche. I pazienti degli anni 60-70 del reparto poliomielitici si ritrovano a Santa Fosca, lo faranno domenica questa. Cencenighe, Don Costantino, parroco attento a tutta la comunità, a un mese dalla morte, il ricordo di Luisa Manfroi, del sacerdote che guidò il paese per 21 anni. Cencenighe, la piazza del Nonfilò, dedicata a Giovan Battista Pellegrini, la cerimonia si svolgerà prossimamente. E poi, pagina 23, canale d'Agro, nuova illuminazione pubblica per Fregona, è stato approvato per il capoluogo il progetto definitivo del ponte sull'Iera, mentre appunto il progetto esecutivo di Fregona ammonta a 100.000 euro. Rocca Pietore, in cantiere tante opere per sistemare e arricchire il territorio, lavori anche alla valle, sono partiti quelli per la realizzazione dell'arsivo pastorale di Cancellade, che prevede anche la circonvallazione della frazione per bypassare una strettoia che impedisce al momento ai mezzi di soccorso di raggiungere alcune abitazioni. Agordo, tre cantieri per la sistemazione di alcuni edifici pubblici. Livinallongo, proseguono le gite alla scoperta delle vicinie di Fodom. Agordo, in mongolfiera sia adulti che bambini. L'evento doveva svolgersi oggi, sabato 4 settembre, ma è stato rinviato a data da destinarsi per cause di forza maggiore. Pagina 24, ancora Gordino, Cencenighe, costruzione di un nuovo acquedotto a servizio di 6 frazioni. Gosaldo, sopralluogo ai danni del maltempo, in visita il presidente della provincia, il consigliere provinciale delegato nel dopovaia, il territorio di Gosaldo. Non ha potuto contare su grandi attenzioni, speriamo le abbia in futuro. Colle Santa Lucia, municipio da demolire e ricostruire, il comune ha ottenuto i soldi per il progetto, consolidare l'edificio attuale costerebbe di più che farlo nuovo. Intanto la notizia della morte del manager Roberto Renon, originario di Gosaldo. Ancora notizie a Gordine, nella sezione della cultura, la prima pagina 32, Alleghe, scrive Celestino Vallazza, dal Vajont naturali di 250 anni fa, l'appello al rispetto del creato, commemorazione della frana del Monte Piz con Maurizio Rebershak, Vittorio Fenti, i sindaci del comprensorio. Poi pagina 33, Falcade, a 100 anni dalla nascita, a ricordare Mario Rigoni Sterna, 2500 metri di quota sul Col Margherita, ne ha parlato Sara Lucchetta, accompagnata dalle musiche di Ivan Zasso. Ancora a Gordino, nella sezione dello sport, pagina 36, Agordo torna alla Cicli in Valle, corsa non competitiva a favore dell'Unicef. La corsa si svolgerà domenica 12 settembre. Podismo, sabato 4 settembre, tutta pronta a Voltago per la Vapian Mariva, partenza alle 17. Allora, quest'oggi riprendiamo una delle notizie che l'amico del popolo riporta nella sua sezione culturale, parliamo di Mario Rigoni Sterna, quest'anno ricorre il centenario della nascita, avvenuta il 1° novembre del 1921, e lo facciamo con Sara Lucchetta. Ciao Sara.
Ciao Gianni, ciao a tutti.
Il tuo è un ritorno qui a Radio Più, eri stata protagonista nel 2018 di uno speciale, diciamo, su Rigoni Sterna, per ricordare i 10 anni della morte, avvenuta il 16 giugno del 2008. Era stato appunto uno speciale con la riproposizione di alcuni testi e di alcuni commenti. Nel frattempo è uscito l'anno scorso il tuo Dalla Baita al Ciliegio, nel quale hai, come dire, attraverso alcuni strumenti dell'analisi geoletteraria, hai analizzato la sua opera. E pochi giorni fa sei salita sul Col Margherita a parlare ancora di questo Mario Rigoni Sterna. Intanto ricordami, perché io ricordo vagamente, però lui nasce il 1° di novembre. Cosa dice lui? Che nasce...
Allora, lui in uno dei suoi racconti, lui naturalmente ha scritto tantissimi racconti oltre che 6 romanzi, in uno dei suoi racconti uscito nella raccolta Stagioni, questo racconto appunto si chiama Inverno, e lui dice: sono nato alle soglie dell'inverno in montagna. Quindi era un modo di, come si può dire, l'inverno è stato un po' la stagione principale di Mario Rigoni Sterna, la stagione più importante, perché appunto è nato alle soglie dell'inverno, il 1° novembre per l'appunto, e è nato in montagna, in cui sappiamo che l'inverno è una stagione abbastanza, come si può dire, che ha un peso abbastanza rilevante rispetto alle altre. E poi sempre in questo racconto veramente molto bello inizia a dire: la neve ha fatto parte della mia vita, ha fatto parte di tutta la mia vita, quindi appunto questa nascita un po' come una sorta di auspicio a una vita fatta di tanti inverni e di tante tante nevi. La neve dell'altopiano dei 7 comuni, dove Mario Rigoni Sterna era nato per l'appunto il 1° novembre, ma anche, e forse direi soprattutto, la neve della Russia, la neve della grande ritirata del dicembre 42, gennaio 43, l'esperienza che l'ha segnato.
Senti, 100 anni dalla nascita, oggi continuiamo a parlare di un autore che avrebbe, il 1° novembre avrebbe compiuto 100 anni, è un classico della letteratura del Novecento, Mario Rigoni Sterna. In cosa consiste la sua classicità, il suo essere un classico?
Beh, allora, diciamo che è sempre molto difficile, no, definire cosa rende classico un classico. Diciamo che lo decidiamo noi cosa diventa un classico, lo decide il gusto della gente, il gusto dei lettori, lo decide quello che noi definiamo il canone. Però direi che per il nostro canone, appunto, della nostra epoca, dei nostri anni, ciò che fa di Mario Rigoni Sterna un classico è il modo di raccontare le emozioni umane e l'umano in generale, cioè tutto quello che è di più essenziale nell'essere umano. Penso per esempio all'amicizia, penso all'amore, penso alla fratellanza, penso alla solidarietà, penso anche alla paura come altra emozione umana che viene raccontata per l'appunto da Mario Rigoni Stern. Quindi quello che lui ha scritto, e penso soprattutto al primo libro che lui ha pubblicato nel 1953, che è Il sergente nella neve, lui attraverso questo racconto della sua esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale, lui racconta anche tanto altro, racconta per l'appunto cosa vuol dire essere amici di qualcuno, cosa vuol dire aiutarsi durante le difficoltà, cosa vuol dire condividere un momento traumatico e cosa voglia dire cercare la pace, per esempio. Quindi ecco, direi che questo lo rende un classico. A volte, non lo so, credo che quando pensiamo a un classico della letteratura pensiamo a qualcosa di difficile in qualche modo, no? Perché ci richiama un po'. È una parola che richiama un po' quello che abbiamo studiato a scuola, che magari abbiamo faticato a leggere o comunque non ci interessava particolarmente. In realtà Mario Rigoni Stern è un classico ed è facilissimo da leggere, che è una delle sue caratteristiche principali, questa capacità di parlare con tutti, di parlare a tutti, che è appunto un'altra dimensione del suo essere classico.
Senti, Mario Rigoni Stern, ovviamente per chi fa ricerca o per chi è un amante dei suoi libri, è molto altro che soltanto il sergente nella neve. Va però detto che spesso viene legato, no, appunto a questa opera che, come tu dicevi prima, racconta di un'esperienza, quella della ritirata di Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, che lo ha segnato profondamente. C'è però molto altro. Intanto volevo chiederti, perché parlavi ovviamente dei classici e quindi di quello che tutti noi possiamo ritrovare nelle sue opere, quindi qualcosa che ci fa, come dire, ci porta in alcuni scenari e ci porta a contatto con alcuni temi che ci appartengono, che appartengono appunto all'umano. Se tu dovessi consigliare a qualcuno che non ha mai letto Mario Rigoni Stern, da quale libro dovrebbe partire, o potrebbe partire, che dovrebbe, è troppo, ma da quale libro potrebbe partire?
Allora, direi che se la persona che vuole iniziare a leggere Rigoni Stern è un lettore, definiamolo abbastanza pigro, lo farei iniziare con una raccolta di racconti, perché la raccolta di racconti ti dà la possibilità di finire un racconto, di mollare il libro, di riprenderlo dopo. E consiglierei di iniziare sicuramente dal Bosco degli Urogalli. Invece, se il lettore che vuole iniziare a leggere Mario Rigoni Stern è un lettore che ha già un'abitudine a leggere, insomma, che non è spaventato dalle pagine, inizierei da Storia di Tönle, che è questo romanzo che racconta la storia di quest'uomo Tönle Antonio in cimbro, nella lingua appunto dell'altopiano, che praticamente all'inizio è un contrabbandiere e poi diventa un fuggiasco perché condannato per l'appunto di contrabbando e un migrante stagionale, quindi una figura che rispecchia un po' anche le tante figure che stanno anche alle nostre spalle, che stanno alle spalle delle nostre vallate, di tanti nonni che si sono ritrovati a migrare appunto stagionalmente.
Senti, fra i temi, ne parlavi anche quel giorno in al Col Margherita, fra i temi che Mario Rigoni Stern sviluppa c'è anche il tema che tocca, che sviluppa, c'è il tema della natura, no? A proposito di temi classici, anche questo è un tema classico, perché come uomini siamo costantemente ci troviamo costantemente di fronte alla necessità di rapportarci alla natura. Qual era il significato che Mario Rigoni Stern dava alla natura che lo circondava, sia sull'altopiano in particolare che anche ovviamente nelle sue esperienze fuori dall'altopiano?
Sicuramente la natura era una presenza quotidiana che fa parte, è una caratteristica con cui possiamo ritrovarci anche noi abitanti aguardini. La natura è qualcosa che noi abbiamo sempre fuori dalla finestra, con cui ci rapportiamo veramente ogni giorno, che siano gli alberi, che siano i prati, che siano i cervi, che siano le volpi semi addomesticate o gli uccelli, i tordi, i merli durante il giorno, e è una natura che è sempre presente. Quindi lo stesso era per Mario Rigoni Sterno, quindi una natura che, con la quale ci si deve rapportare, non solo che è presente nella quotidianità, ma con la quale siamo obbligati a rapportarci in qualche modo. E lui racconta tanto questa natura proprio in quei rapporti che facevano parte della quotidianità della sua terra, e quindi rapporti produttivi, e quindi una conoscenza, per esempio penso al bosco, un rapporto con il bosco per l'appunto quotidiano, perché si aveva bisogno del bosco, e quindi il bosco bisognava conoscerlo, bisognava conoscere le proprietà dei legni, bisognava conoscere dove crescessero meglio alcuni tipi di alberi rispetto ad altri, oppure bisognava conoscere dove, cioè come riuscire a coltivare un certo tipo di verdura, per esempio, cioè un rapporto molto funzionale lo definirei. È un rapporto in cui la natura...
In cui però lui c'era funzione da una parte, la funzionalità da una parte e il rispetto dall'altro, cioè lui, non so se capisco bene, c'era un equilibrio.
No. Assolutamente, lui in alcuni racconti parla proprio della capacità di tanti modi di usare il bosco, per l'appunto, che sono stati nella storia sostenibili, cioè c'era grandissima saggezza nell'utilizzo del bosco, perché si sapeva che le risorse appunto erano finite, potevano finire, e quindi si cercavano tutte le strategie, tutti i modi per utilizzare il legname in modo che il bosco comunque avesse il tempo per riprodursi. Quindi è assolutamente un rapporto di rispetto, sempre in chiave funzionale, perché rispettare qualcosa, conoscere qualcosa e appunto rispettarne la vita, vuol dire anche fare quello che serve a noi, perché cioè, sicuramente nessuno di noi ha interessi a distruggere l'ambiente, visto che l'ambiente ci interessa completamente.
Dicevamo all'inizio, meglio lo dicevi tu, Mario Rigoni Sterno nasce alle soglie dell'inverno e nasce in montagna, lo dice lui stesso. È considerato uno scrittore di montagna per il suo abitare l'altopiano di Asiago. I libri e la montagna, il racconto della montagna negli ultimi anni ha assunto un ruolo importante nel campo dell'editoria italiana e non solo. Che tipo di cosa è sortito da questo tipo di rapporto, lo scrittore e la montagna, nel panorama italiano, allora, in particolare, ma penso anche non solo?
Sì, devo dire che la montagna è sempre stata uno spazio da immaginare in qualche modo, quindi uno spazio che ha fatto crescere fantasie, invenzioni, finzioni in maniera molto molto fertile, però ancora di più negli ultimi anni, quindi stiamo un po' assistendo a una sorta di crescita di letteratura di montagna, per l'appunto. È una letteratura di montagna che non si concentra solamente sulle cime, penso per esempio al grande successo che ha avuto anche nel passato la letteratura alpinistica, quella che racconta per l'appunto le imprese alpinistiche di uomini e donne. In realtà la letteratura contemporanea di montagna non è solo una letteratura alpinistica, appunto, che guarda alle cime, alla roccia, ma è una letteratura che racconta la montagna abitata, e mi sembra veramente molto interessante perché è un modo di pensare la montagna che ha a che fare con la vita, con la vita quotidiana, con la vita anche di chi appunto vi abita. E stanno crescendo questi romanzi, questi racconti dedicati a questa montagna. La letteratura, pur essendo finzione, pur essendo qualcosa di anche di fantasioso a volte, ci può dare delle lenti per guardare la realtà, e oltre a darci delle lenti per guardare la realtà, ci dà un po' i segnali di come viene pensata la realtà. E quindi penso ad esempio ad alcuni testi, alcuni romanzi che raccontano la montagna come una sorta di paradiso, no? Una sorta di mondo idilliaco in cui tutto è in pace, tutto è meraviglioso, tutto è assolutamente perfetto, al contrario della città che è infernale, che è proprio la perdizione dell'umano. Ecco, ci sono tanti libri che raccontano la montagna così e secondo me dovrebbero un po' portarci a interrogarci, perché veramente la montagna è paradisiaca? Chi lo sa? Certo, è veramente tutto meraviglioso a livello paesaggistico di sicuro, però forse è un po' limitante pensare alla montagna come una sorta di contrario della città in cui tutto è in pace, perché così facendo c'è il rischio un po' di semplificare, mm-hmm, e di non comprendere effettivamente prima di tutto quelle che sono le necessità della montagna. Penso ad esempio ai servizi essenziali che ci devono essere, e quindi se pensiamo alla montagna la pensiamo come uno spazio complesso che ha bisogno di servizi, ha bisogno di abitanti e ha bisogno di persone che si rapportano alla natura quotidianamente, come raccontava Rigori Stern.
Torna in mente Reolon di Kill Heidi, no? Riuscire a uccidere in realtà quello che era uno stereotipo della montagna. Beh, stiamo andando verso la fine della nostra chiacchierata, ci sarebbe da parlarne molto di questo, però di solito si dice, ormai stiamo uscendo, Rigoni Stern nasceva alle soglie dell'inverno, noi stiamo uscendo dall'estate, ormai anche le temperature degli ultimi giorni ce lo hanno, ahimè, indicato. Di solito si dice però che è l'estate, si danno i consigli di lettura per l'estate, anche questo secondo me è un po', non dico uno stereotipo, però forse è un luogo comune che andrebbe abbattuto, perché insomma vuol dire che solo d'estate abbiamo del tempo libero da riempire con i libri, ben venga, ma forse vale sempre il discorso del ruolo che noi che diamo alla lettura, che quindi forse dovrebbe riempire i 360 giorni dell'anno. Dacci qualche consiglio per le letture d'autunno, in particolar modo di letture che abbiano a che fare proprio con la montagna, scrittori che parlano della montagna, che ovviamente ti sono piaciuti, che ti senti di consigliare, ma magari anche sia di qualcosa che rientra nel tuo gusto, ma anche di qualcosa che hai letto e che è giusto, no? Per fare i confronti, per capire che cosa si legge, il valore delle opere, che poi è sempre anche molto soggettivo, a volte può essere utile proprio confrontarle. Cosa ci consigli? Cosa consigli agli ascoltatori di Radio Più?
Direi che consiglierei di rimanere in provincia di Belluno. Ecco, questo lo consiglierei. Consiglierei di leggere due libri dello scrittore dell'Alpago, Antonio Bortoluzzi, che è uno scrittore molto bravo. Consiglierei Paesi Alti, che appunto è ambientato negli anni 50 in Alpago, e consiglierei sempre di Antonio Bortoluzzi Come si fanno le cose. Sono due libri, appunto, come dicevi tu Gianni, che si possono confrontare perché raccontano due tempi molto diversi, uno gli anni 50 per l'appunto e l'altro invece la nostra contemporaneità, e quindi da una parte c'è un rapporto con la montagna fatto di allevamento, di coltivazione, insomma quello che erano i nostri nonni, contadini, allevatori, dall'altra ci sono invece gli operai, quindi in Come si fanno le cose si racconta la fabbrica, e secondo me questi due libri sono veramente molto belli e interessanti. Poi per uscire invece dalla provincia di Belluno, visto che anche per rimanere in montagna saldi, con i piedi saldi, bisogna sempre andare anche fuori dalla montagna, e consiglierei di andare sui Pirenei e quindi su altre montagne, neanche l'arco alpino, proprio un altro tipo di montagna in cui però ritroviamo appunto quasi un po' la nostra stessa vita, con una scrittrice giovanissima che si chiama Irene Solà, una scrittrice catalana, che ha scritto questo libro che si intitola Io canto e la montagna balla. È stato tradotto in italiano, è un libro veramente molto bello, quindi insomma spero che gli ascoltatori di Radio Più possano goderne come ne ho goduto io E poi, insomma, speriamo di poter avere altri spazi per parlare di letteratura.
Esatto, e chissà, magari che arrivino anche alcuni commenti o alcuni ritorni in merito a queste segnalazioni e a questi consigli. Grazie Sara Lucchetta per essere stata con noi. Buona continuazione di studi su Rigoni Stern e sulla letteratura di montagna.
Grazie a voi.
Grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è, come sempre, per la settimana prossima.